dalla lettera ai Colossesi, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose. Il messaggio di Gesù. Figli del divin volere, seguendo in preghiera la mia passione, vi siete chiesti tante volte perché quell'uomo non è morto molto prima della crocifissione. Tutto quel dolore, le ferite, il sangue sparso nei maltrattamenti, nella flagellazione e nella coronazione di spine potevano uccidere anche un uomo forte. Anche il Getsemani poteva uccidermi. In quell'uomo, figli miei, c'è tutta l'umanità assunta per redimerla, tutto il peccato del mondo che deve essere consumato in olocausto e tutti i santi e i martiri che partecipano all'opera della salvezza con il fiume limpido del loro sangue. Ci sono anche i figli del divino volere, grandioso frutto dell'albero della croce, al quale ho anelato nonostante tutto, per poter raccogliere questi frutti da offrire al Padre nostro, per ottenere la redenzione totale dell'umanità. Potete ben comprendere perché non poteva morire prima, fosse compiuto.
Grazie Pietro.
Eccomi.
Ciao.
Allora, Gesù sulla croce, prima di dare l'ultimo respiro, disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Certamente che Gesù aveva patito fino in fondo, la volontà del Padre. E quando tutto fu compiuto, allora si donò alla morte sulla croce. Espirò. E in quel respiro c'è tutta l'umanità, in tutta la sua passione c'è l'umanità in Gesù. E si è potuto arrivare fino in fondo, in quella sofferenza così atroce, e anche perché era divino, la divina volontà che le dava la forza, la vita, il coraggio per salvare tutti noi. Poi è anche bello in questo messaggio che Gesù dice: ci sono anche i figli del divin volere, grandioso frutto dell'albero della croce, al quale ho anelato nonostante tutto per poter raccogliere questi frutti da offrire al Padre nostro, per ottenere la redenzione totale dell'umanità. Dunque questa partecipazione di noi con Gesù è una cosa veramente speciale, un dono che non ho parole per descrivere il grande dono che Gesù ci ha fatto, ci ha donato. E insomma, è vero, non poteva morire prima comunque Gesù, perché doveva arrivare fino in fondo, fino all'ultimo respiro per dare vita a tutti. E io voglio dire a Gesù: grazie per quello che hai fatto per me e per tutti. Fiat.
Grazie Franca. Quello che ha fatto arrivare Gesù fino in fondo, perché tutto fosse compiuto, e soprattutto l'amore. Vorrei sottolineare questo. Oggi parlavo con una persona, mi sono resa conto che per qualcuno che è ancora in cammino, magari di tutto, eccetera, il divin volere è una serie di cose da fare. E vorrei chiarire questo punto, che senz'altro per tanti di noi non è necessario, però magari per qualcuno sì. Il divin volere non è una serie di cose da fare, ci sono anche le cose da fare, naturalmente, gli atti e tutto quello che sappiamo, ma sono una conseguenza del fatto che abbiamo scelto la divina volontà per amore. Se non siamo innamorati pazzi di Cristo, come Lui è innamorato pazzo di noi, non potremo mai viverla la divina volontà. A monte di tutto quello che poi si dipana nella vita, si sceglie, si compie, c'è un amore smisurato, un amore divino, È importante, credo, sottolineare questo punto, Fiat.
È fondamentale amare l'amore che ci viene dato ed è giusto contraccambiare. Grazie.
Barbara.
Ciao a tutti, tanta serata.
Ciao.
E io volevo condividere una cosa che mi è successo in queste due settimane. Gesù mi ha bloccato, la Divina Provvidenza mi ha bloccato semplicemente con un mal di gola, con un raffreddore, e quindi mi sono dovuta proprio fermare. È stato lo strumento con cui lui è riuscito, e anche grazie ad alcune sorelle che mi hanno trasmesso alcune catechesi per volontà ovviamente sua, e che mi hanno fatto capire quanto io ero completamente andata fuori, ero fuori dal divin volere, ma ero convinta di essere nel divin volere, ma non lo ero. Era presunzione, era superba, ma non lo ero. E quindi mi ha permesso di vedere, proprio mi ha messo nero su bianco davanti agli occhi, dici, guarda Barbara, stai sbagliando così. Tutto ciò che io davo, porto la mia esperienza a fattor comune per chi eventualmente, ovviamente all'inizio, quando io dicevo no, perché è colpa di questo, io mi sono resa conto che ero esattamente quell'erba che va con un filo di vento a destra, a sinistra, e in pratica non riesce ovviamente a dare il frutto, cioè a non essere il fiore. E grazie anche poi ad alcune catechesi su Esther, mi è arrivata una... Mi è arrivata una parola, mi è arrivata questa cosa di capire che in pratica io ero fuori, ma lui era lì ad aspettarmi. Mi stava dicendo, Barbara, sei fuori, rientra, io sono qui ad aspettare. Siete tutti figli miei, siete regine e re, e io da padre vi voglio dare questo regno. Ho iniziato a comprendere, ma so che devo fare molta attenzione, perché ovviamente... Le porte dell'umana volontà sono sempre lì pronte a dirti vieni, vieni, ti inghiotto e poi ovviamente ti addormenti. Ho capito che in pratica ciò che io dovevo andare a ritrovare è essere quella regina, cioè prepararmi in questo cammino. Tutto il rosario che abbiamo fatto, abbiamo meditato stasera, fino a qualche tempo fa, io l'avrei letto... Come il percorso che ha fatto Gesù. Oggi mi arriva come, sì, io l'ho fatto, ma tu lo stai facendo con me, pian piano. Se hai detto il sì, il tuo fiat, quel fiat è sigillato in me. E quindi ti faccio vedere come ti ho dato la vita, ti ho dato il dono tramite lo Spirito Santo, e questo io penso ovviamente che vale per tutti coloro che iniziano questo percorso. Ti ho dato la vita, la memoria e l'intelletto, quella memoria divina che tu avevi persa te la voglio ridare. Te la voglio ridare se tu mi dai la mano. Le tribolazioni ci saranno, ma fonditi in me. Io non mi fondevo più in lui. Mi ero addormentata come i discepoli e ho capito che in realtà bastava poco per potersi addormentare. Ed ecco lì che in pratica mi vengono in mente i passi di Pietro, la differenza con Giuda e tante piccolezze che mi ha illuminato e mi ha fatto vedere.
Grazie,
Io ringrazio lui, ringrazio la mamma per questo, per avermi riportato all'ovile e per ora anche aver compreso alcune parabole che fino all'altro giorno non riuscivo a comprendere. E sento il peso ora, per timor di Dio, di dover stare attenta, perché bisogna donarlo il più possibile agli altri. non con forza, ma con amore, perché lui aspetta veramente di riempire come la mamma, aspetta veramente che su questa terra noi possiamo ritornare ad essere su e giù nel cielo come fanno gli angeli. E bisogna, ecco, spero, non spero, sono sicura che possiamo farcela uniti. E ringrazio di nuovo di avermi portata nell'ovile. Loda al Signore.
Ebbene, hai sottolineato la cosa importante di cui parliamo spesso, che è appunto la vigilanza. Senza la vigilanza è facile scivolare, distrarsi, addormentarsi. È fondamentale essere vigilanti. Grazie.
Vai Ornella.
Io volevo ricondurmi a quello che diceva anche Aurora, quello che ha detto anche questa sorella. Io in questo periodo sto vivendo un momento particolare perché ho la mamma in ospedale da parecchio tempo. Però l'esperienza è questa. E noi siamo dentro a un amore molto grande, grandissimo, non so come esprimermi. Noi siamo dentro all'amore di Dio. Questo amore ci circonda ovunque e dappertutto e non ci abbandona mai, neanche quando siamo stanchi, neanche quando ci sembra di non farcela più. E a volte basta solo chiamare il nome di Gesù e comprendiamo che Lui è presente, ci difende, ci custodisce anche di fronte ai problemi che possono porci gli altri. Io avverto proprio questo, che questo amore ci circonda. E poi proprio non ci abbandona mai, anche quando noi pensiamo di non aver fatto abbastanza, diciamo un po', questa è la sensazione che abbiamo noi umanamente, no? Però lui è sempre lì, è sempre presente. E l'altra cosa che volevo dire è che l'amarezza a volte che provo è perché il mondo non si rende conto di questa realtà qua. Noi viviamo in un'altra realtà. E mi viene spesso in mente quel canto di Aurora, se il misero sapesse, se il mondo sapesse, se il mondo conoscesse, se potessero sperimentare, se potessero vedere, tutto sarebbe diverso. Però purtroppo noi siamo chiamati, insomma, a portare questa, nel mondo la divina volontà. Ecco. Poi non è necessario, mi sembra, fare tante cose o dire chissà che cosa. C'è una forza in noi che gli altri percepiscono, non solo, ma noi stessi a volte comprendiamo che è Gesù in noi che in qualche modo si fa conoscere agli altri. Noi non abbiamo tante cose da fare, da dire, dobbiamo solo avere un abbandono, una confidenza proprio completa, fidarci completamente di Lui. E poi amo pensare che nella Divina Volontà, nel momento in cui ci è stato dato questo dono ottenuto, voglio pensare che nel giardino del Getsemani ci siano tutti i figli del divin volere e ci siano fiori di mille colori, di mille forme, che in qualche modo gli fanno compagnia, lo sostengono. Ecco, un po' questo è quello che io penso, che vivo, insomma, ecco. Fiat.
Grazie Ornella. Mi piace pensare, ma il Signore ce l'ha detto addirittura, che nel Getsemani cantavamo l'inno dei figli del divin volere per consolare il tuo cuore, e quindi il tuo è un pensiero che è una verità, anche se per noi poco comprensibile, ma ci crediamo per fede. Grazie.
Grazie.
Piero o Alida?
Sì, no, sono Piero. Niente, volevo dire che in tanti anni, diciamo, che facciamo le preghiere, cose, io ho spulciato più volte i libri che ci sono sul sito, ma non avevo mai visto questo messaggio, non l'avevo mai letto. Ed è vero quando il Signore dice che qualcuno, come era possibile, poi leggendo soprattutto le ore della Passione, che un uomo che ha assorbito tutto quello non è morto prima di essere crocifisso. Questa è una cosa che mi sono chiesta parecchie volte, però chiaramente mi davo la spiegazione che essendo lui divino non moriva per questo motivo, in attesa di che fosse tutto compiuto. Questo.
È scritto, era nel ritiro spirituale che abbiamo fatto della Passione, che abbiamo fatto, non mi ricordo in quale anno adesso, e l'abbiamo fatto subito dopo Pasqua. Infatti eravamo stupiti. Com'è?
2016.
2016, grazie. E dopo l'abbiamo capito come mai ci aveva dato quel messaggio. Grazie.
Giuseppina.
Sì, buonasera a tutti. Ciao Aurora, io ho qualche domanda, più che riflessione. Quando dice così qui, ci sono anche i figli del divino volere, grandioso frutto dell'albero della croce. Ora, io mi chiedo questo, nelle ore della Passione si capisce, il Signore lo dice chiaramente, Luisa lo dice chiaramente, che ogni ferita che lui permette ai suoi carnefici di farli è perché lui ripara un genere di peccato, una nostra mancanza, una nostra ingratitudine, e ne ripara tante per ogni categoria, per ogni genere, per ogni tipo di persona. Poi qua quando dice così che i figli della croce, quindi noi siamo il frutto della croce, cioè con lui morendo in croce quindi compie anche l'atto di poi darci la possibilità a noi di essere figli del divino volere. O non ho capito, cioè non ho capito...
Il dono della divina volontà segue la risurrezione di Cristo, quindi la passione e la morte della croce.
Cioè che noi viviamo la passione e la morte insieme a lui, o che con lui va in croce fino alla fine, tutto si compie perché dalla croce nasciamo noi figli del divino volere.
Dalla croce nasciamo noi. Ma qui ci sta dicendo che eravamo già in lui. E Luisa lo dice da qualche parte che in ogni goccia di sangue brulicavano tutte le anime.
Tutte le anime, sì,
e quindi anche le nostre, ovviamente.
E poi un'altra domanda devo fare. Cioè ho bisogno di che mi venga chiarito questo concetto. È più di una volta che sento spiegare anche in chiesa e ieri anche al catechismo quando Gesù dice nell'orto degli olivi, Padre, allontana da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Allora la catechista diceva, quella a fianco, diceva così perché anche lui, essendo un uomo, non riesce più a sopportare il dolore. Ora, è così o lui
lo dice anche nelle ore della Passione?
Ma io nelle ore della Passione mi è sembrato di capire che
come uomo naturalmente, come vero uomo, trova dolore e angoscia di fronte alla morte, cioè lo dice con chiarezza e chiede al Padre, ma poi dice ma per questo sono venuto, chiede al Padre di allontanare il calice se possibile, ma poi dice anche che non ha senso perché lui è venuto apposta per berlo quel calice. E poi no, dice, non la mia, quando dice non la mia volontà ma la tua sia fatta, sta parlando da uomo, perché altrimenti da Dio la volontà è la stessa. È la sua volontà umana che vorrebbe liberarsene, e questo è più che comprensibile, però poi la volontà divina prevale.
No, perché quello che a me confondeva è che a un certo punto nelle ore della passione dice che la sua sofferenza era che vedeva nella passione tutte quelle anime che comunque non avrebbero preso l'Eucaristia, che comunque si sarebbero perse nonostante la sua passione. E per lui il dolore grande era proprio vedere queste anime che si perdevano. Quindi io avevo interpretato in questo modo che il suo calice fa che passa questo calice, cioè che non si perdano. Allora ho capito male.
No, Luisa l'interpreta così, è la sua interpretazione a questo di lei.
Ah, di lei. Ok. Allora mi sa tanto che devo correggere, perché poi io dicevo alla catechista: guarda che non è così. Lui soffre perché le anime si perdono nonostante, molte anime si perderanno nonostante
Ma questo non toglie, una cosa non toglie l'altra.
Ah, ok. No, perché non vorrei che la mia confusione poi magari la trasmettessi ad altri, no, questo mai. Va bene, comunque una testimonianza la voglio dare anch'io. A me è successo questo, che è vero, bisogna vigilare, vigilare e vigilare tanto, perché la nostra volontà è proprio subito là. Ed è vero che i libri ci servono tantissimo, perché sono un sostegno, soprattutto per chi come me magari non ha la stessa grazia di poter partecipare con il gruppo o dal vivo, perché è tutta un'altra cosa. Io l'ho sperimentato venendo agli incontri, quelle 2 o 3 volte che sono riuscita a venire, e quindi io aspetto l'incontro settimanale, dei 3 giorni settimanali che mi riempiono, no? E allora cerco di colmare quando non c'è la preghiera con la messa e così via. E quindi i libri per me sono un grande supporto, è così. E bisogna vigilare, perché a me succede questo, lavorando al pubblico io spesso mi ritrovo a perdere la pazienza, soprattutto quando dall'altra parte è forte la provocazione, e che la provocazione poi può venire da chiunque, da una persona adulta, da una persona forte, e anche da bambini, da ragazzini, da adolescenti. È ancora peggio, perché io questo l'ho vissuta ieri, sì, l'ho sentita malissimo, perché ho perso le staffe. E a un certo punto mi sono bloccata e pensavo a Gesù, mi sono bloccata che non riuscivo più a rispondere. Ho soltanto detto a questa, spero, diciottenne: basta, non parlare più, non ti voglio più rispondere. Io poi sono stata male da sola e piangevo, perché dico: Signore, non riesco mai a fare un passo indietro prima di cadere, come Pietro che si avvicina troppo alla tentazione. Ed è vero, non è molto, non è facile. E poi l'ultima cosa che volevo dire è questa: quando dicevi, Aurora, che la Divina Volontà non è una serie di cose da fare, è proprio un modo di vivere, deve cambiare proprio il nostro modo di vivere. Io questo sperimento volta per volta.
È una
Grazie, figlio.
conseguenza di aver accolto l'amore e di amare con quell'amore lì,
Sì. E quando ti
altrimenti
sì,
non è possibile.
però, nonostante tutto, tu vuoi amarlo, e ci sono momenti che dentro tu ti struggi. Poi ci sono delle volte che comunque, ecco, viene fuori quella tua volontà, diciamo, e quando tu ti accorgi, perché poi te ne accorgi subito, e poi tu piangi, ma piangi veramente, piangi con le lacrime, perché dici: Signore, ma perché? Perché? E poi ti
Perché
rendi
non
conto
hai
che neanche per
vigilato,
te.
perché non hai vigilato
Non hai
abbastanza.
vigilato abbastanza, sì. Sì, ma si arriverà
Allora ti risolleva e vai avanti.
Meno male, grazie Gesù. Va bene, Fiat.
Vedo una mano
Assunta,
alzata.
Assunta o Pippo?
No, Pippo, Pippo, volevo condividere con voi una riflessione, e anzi vorrò capire fino a che punto questa riflessione è più o meno corretta. E cioè, questo incredibile cammino che noi facciamo nel Divin Volere, questo dono che ci è offerto da Gesù, in effetti è una consapevolezza questa che è dura da qualche tempo, però all'inizio non era chiaro, nel senso che sembrava all'inizio che questo fosse un cammino di preghiera, un cammino particolare destinato ai singoli, alle singole persone, e magari a dei gruppi. Invece, via via, si è andata sempre di più affermando un'altra consapevolezza, che dietro questo incredibile dono del Divin Volere, attraverso il quale ognuno che si sente figlio del Divin Volere deve abolire la propria volontà per far posto alla volontà di Dio. Ma evidentemente, invece, al di là di questo aspetto che riguarda i singoli gruppi sparpagliati magari in tutto il mondo, c'è un progetto che io vorrei definire cosmico, perché, da quanto sembra di capire, attraverso questi figli del Divin Volere che sacrificano la propria volontà, non è che santificano solo se stessi, ma danno a Gesù la possibilità di salvare l'intero mondo. Quindi non è più una questione limitata soltanto, ripeto, a singole persone, a gruppi più o meno numerosi, eccetera, eccetera. No, perché adesso stiamo capendo da un po' che invece, al di là di questo dono che viene offerto ai singoli, e quindi, ripeto, ogni singolo deve sacrificare la propria volontà ed offrire tutte le proprie cose, deve offrirle tutte. Gesù evidentemente utilizza, passatemi questo termine, utilizza tutto questo per poter andare avanti e salvare tutto il mondo, non soltanto i singoli che aderiscono al Divin Volere.
Allora, sono vent'anni che ce lo dice.
Sì, è vero questo, però io ammetto, confesso che per tanto tempo all'inizio avevo questa impressione che la questione fosse una cosa stupenda, meravigliosa, ma che riguardasse le singole persone, i gruppi che magari proseguivano nel cammino, eccetera. Mi sfuggiva, è vero che sono 20 anni che lo dicevo, però adesso è subentrata una consapevolezza vera.
Certo.
Forte. E quindi non è che giochiamo, passatemi il termine, non è che giochiamo per noi stessi, no, giochiamo per tutta l'umanità. E quindi il discorso, la posta in gioco è molto, ma molto, molto più importante. Non so se è giusto, insomma.
Certo che sì. È così.
Fiat, grazie.
Grazie a te, Fiat. È un bel promemoria comunque, se qualcuno si fosse distratto.
Per quanto riguarda Pippo, io questa settimana mi è arrivata questo. Come se avessi, non l'impressione, io ho sentito in cuor mio la Madonna che mi diceva: allora, tu vivi così, come ti dico io, benissimo, e il cuore immacolato di Maria trionfa perché voi fate trionfare quello che io avevo detto. A differenza di qualche tempo fa, io facevo parte di quella schiera di fedeli che si aspettava il miracolo, chissà, l'arrivo di Gesù, la Madonna che dovevamo vedere. No, io ho capito questo ora, io ho capito finalmente, Barbara, vivi così e vedrai che non vedrai, è il mio cuore che sta trionfando con te nella divina volontà, con i tuoi fratelli, con le tue sorelle, presenti, passate e future, perché sarà questo. Io ho capito questo, mia modestia.
Ma certo, il trionfo del cuore immacolato di Maria è già incominciato, perché Maria trionfa in tutti i cuori che l'hanno accolta. Non c'è ancora il compimento completo, quello che vorremmo tanto vedere tutti, però è cominciato da un pezzo, è cominciato dalla prima creatura che ha permesso al cuore di Maria di trionfare nel proprio cuore. Grazie Barbara. Ciao, ecco. Silvana, apri il microfono.
È aperto?
Sì, adesso sì.
Volevo unirmi a questo grande amore di cui parlava Aurora, Mammina Aurora, perché mi unisco proprio alla grande, perché penso che sia proprio alla base di tutto, che come ho sempre detto nelle condivisioni non arriva il divin volere così, puoi comprenderlo tecnicamente a livello, no, di studiarlo, leggerlo, comprendere bene che cosa significa, ma se non lo metti in campo e non lo incarni ogni giorno, lasciandoti trasformare attraverso le sofferenze, attraverso le ferite, come esattamente come Cristo, perché tutto l'amore di Dio si manifesta in Gesù Cristo, tutto. E questo amore grande, adesso siamo proprio nella passione, non può rimanere solo un dolore umano, per commuoverci. Poi sì, preghiamo, sappiamo bene come fare nel divin volere, come dicevi tu, Aurora, non deve rimanere una sequela di cose che bisogna anche farle gli atti e tutto. Ma se non nascono quell'amore che hai dentro, perché poi è tutta una conseguenza, quegli atti ti vengono naturali, perché se hai Dio dentro, quell'amore grande che si è manifestato in Gesù Cristo, adesso siamo proprio nella passione. È tutta una conseguenza fare quegli atti con amore, fonderti in ogni istante, amare anche proprio dove c'è l'avversità. È vero, magari in quel momento puoi ancora un po' innervosirti, no? Perché magari c'è proprio l'assurdo, ma subito dopo ti arriva una luce, perché comunque corri anche a confessarti, a chiedere gli aiuti santi, e il Signore arriva, ti trasforma, luce per te, perdono per te. Riconciliazione con Dio, riconciliazione con quella persona, anche nel silenzio, perché non tutti accolgono e non con tutti puoi arrivare fisicamente. Quindi con la preghiera, con il silenzio, facendo un passo indietro, metti Dio in quella situazione dove non puoi tu con Dio. È l'amore, è quell'amore che a un certo punto capisci che non è un amore umano. Anche adesso Gesù nella passione non è, sì, lui era umano, è ovvio che è morto da umano. Ma l'amore divino è lì, non dobbiamo più con quella testa piegata e dire poverino, è morto. No, è lì per la nostra salvezza. Quindi non più perderci nelle nostre piccolezze, perché non è più il nostro tempo di star lì piegati. Le ferite si attraversano piano piano con gli aiuti santi, con tanta umiltà, ma soprattutto lasciarci trasformare da questo grande amore che è Dio che si manifesta in Gesù Cristo. E con questo amore tutto è di conseguenza. Ogni atto che facciamo, ogni respiro è fuso con Dio con amore e veramente riusciamo ad abbracciare tutti dove si può fisicamente, dove non si può. Silenzio, preghiera, raccoglimento, tanta, tanta umiltà. Ma è solo questo amore che ci fa vivere davvero in fusione con Dio nel divino volere, e Dio si servirà di noi per salvare anche altre creature, come è scritto qui in questo messaggio.
Certo, grazie Silvana.
Pietro.
Ciao Pietro.
Ciao, stavo sul quinto mistero, stavo meditando qui, la resurrezione che spalanca le porte chiuse del paradiso, che ora si aprono per tutti i figli che vorranno tornare a casa. Ecco, mi facevo questa domanda, i figli che non vogliono tornare a casa. Allora mi immaginavo un padre che ha un figlio che non vuole tornare a casa e manda un altro figlio recuperarlo e dice: guarda che papà ti vuole bene, ti aspetta, non prende sonno, custode di Israele, ti aspetta alla finestra, no? E penso che un figlio di divin volere, se vive la divina volontà per quello che è in grado di vivere, può portare molto ai fratelli che magari non vogliono o non conoscono la via di casa, magari può fare un tratto insieme e poi ci si aiuta tra fratelli per non uscire dalla strada, insomma. È come se un navigatore, quando sei in giro, metti su salvata casa, schiacci il bottoncino e ti rindirizza. Ecco, tra fratelli ci si aiuta, però il desiderio del padre proprio è che un figlio torna. Ma anche nell'umano è così. E quindi penso che comunque uno si sente chiamato ad andare a recuperare anche quelli che, se uno è più vicino al padre, a recuperare quelli un po' lontani. Ecco, tutto lì. Grazie.
Grazie a te, Pietro. Proprio così.
Antonella.
Eccomi, ciao a tutti.
Ciao.
Tutto è compiuto. E ripensando proprio questo, a questa affermazione, mi è venuto questo pensiero che tutta la vita di nostro Signore è stata spesa per arrivare a questo tutto è compiuto. Già dal suo concepimento. Ci siamo detti tante volte che lì è iniziata la sua passione, perché lui, Dio, che è rimasto chiuso nel grembo della Vergine. Poi, quando è nato, la sua infanzia, come purtroppo avviene ancora oggi, non è stata certo delle più semplici. Quindi c'è stata la sofferenza di Maria, di Giuseppe e la sua sofferenza. Poi il momento dell'annuncio del regno e quanto avrebbe desiderato che venisse accolto, e invece quanti dinieghi, quanti così, insomma, sofferenze anche lì ha dovuto soffrire per la non comprensione, per l'abbandono di tanti, per arrivare addirittura all'abbandono dei suoi discepoli. Pensiamo al Getsemani, e lì i suoi discepoli erano ben lontani dal comprenderlo, ma anche dallo stargli proprio fisicamente vicini. Come diceva Pietro prima, la vicinanza è già un aiuto, è già una condivisione, una comprensione. E certo che del Getsemani, come abbiamo letto, poteva certamente già morire lì il Signore, perché ha sofferto tutte tante di quelle pene che di più non ne poteva soffrire, però non era ancora pago, perché doveva ancora arrivare a questo culmine fino alla croce. E lì ci ha dato il suo respiro, il suo spirito e quindi la salvezza. Ma io credo che lo pensiamo tutti, che la sua passione continua ancora.
È sempre, ce l'ha detto anche, la passione sì. È continuamente in atto nelle terre.
È continuamente in atto, esatto. E c'è proprio nell'ora della passione, non ricordo quale sia, dove l'ora della passione, comunque nel Getsemani, dove il padre manda un angelo, ecco, per consolarlo. Ecco, allora io dico, Signore, Mamma, dateci la grazia di poter essere quell'angelo per sempre consolare, ecco, il Signore nella sua passione che appunto continua. Fiat, grazie e Santa Pasqua a tutti.
Grazie Antonella, Fiat, anche a te.
Ciao a tutti. Mi riallaccio ad Antonella perché appunto adesso neanch'io ricordo bene quale sia l'ora della passione, ma il Signore dice che per fare da angelo al Signore bisogna accettare tutto quello che accade, io lo dico con le mie parole, come voluto dal Padre, cioè tutto quello che ci succede nella vita perché Dio lo permette e quindi noi accettandolo facciamo la volontà di Dio, perché la divina volontà per me, penso anche per voi, comunque significa imparare ad amare come Cristo ama, pensare come Lui pensa, agire come lui agisce, e perché lui è l'amore, e quindi tutto questo percorso di vita che noi facciamo nel Divin Volere non è altro imparare a vivere come lui e quindi diventare amore come lui. Ecco, questo è quello che volevo dire.
Certo, diventate amore, quante volte ce l'ha detto. Se non diventiamo amore non possiamo. Rimaniamo sempre ingarbugliati e inciampiamo nei nodi dell'umano e facciamo pasticci. Ma se diventiamo amore, se permettiamo all'amore di vivere in noi, di agire in noi e con noi, allora i nodi si sciolgono, il cammino si appiana, la luce aumenta, e se anche ci sono le fatiche, se anche ci sono le sofferenze, sono sollevate, sono diverse, sono divine, hanno un altro sapore, soprattutto hanno un esito che l'umano non potrebbe mai avere. Grazie Terry.
Ah, grazie a te, perché perché tu per me sei già amore, e te l'ho anche scritto, mammi, ma a me accade questo, mentre prima facevo un po' come Giuseppina, perdevo, e ancora adesso non è che, cioè devo stare molto attenta a non perdere la pazienza, e mi riconduco sempre al fatto, al pensiero di Cristo, e dico, ma questa umiliazione va bene, se Dio lo permette io lo offro al Signore, e come dicevo anche l'altra volta, va bene tutto, come questa santa sorella mi ha insegnato, va bene, a volte però si fa fatica, e quindi è vero, la vigilanza è importantissima, è perché è quella che ci permette di frenarci prima di fare qualsiasi azione, di pensare, di dire cose
così. Vorrei chiarire una cosa, Terry, per non perdere l'attenzione. Non va bene tutto, vanno bene tutti. Sono le creature che salviamo. È vero. Non tutto quello che fanno, che succede di distorto o di malvagio. Quello non va bene affatto.
No. Quello l'ho capito.
Non lo dobbiamo certo combattere con la violenza o con la rabbia, no, ma certo. con pace, con amore, ma nella verità.
Nella verità, esatto.
Mi sembra importante sottolineare questo punto.
Assolutamente, perché è vero quello che dici, perché altrimenti si rischia di far passare il male bene e bene il male, cioè, e quindi bisogna stare veramente molto attenti. E
facciamo confusione.
Esatto.
Grazie.
Grazie a te.
Rosy. Eccomi. Posso leggere un messaggio del Venerdì Santo del 2011 che si sposa perfettamente con questo?
Certo.
Dice Gesù, oggi sapete veramente chi sono. Oggi mi conoscete, perché è facile risuscitare i morti e anche risorgere. Basta la potenza e Dio l'ha. Ma per restare sulla croce la potenza non basta. Per morire sulla croce la potenza non è sufficiente. Ci vuole l'amore. Bisogna essere amore. Ecco allora la verità svelata. Ecco la grandezza. Ecco il trono. Ecco la speranza. Via.
Grazie, Rosy.
La mia ha ascoltato questi fratelli in rendimento di grazie per tutto il cammino che il Signore ci concede di poter fare e per la gioia di poterlo condividere, perché è un dono grande, non è una cosa scontata. Io aggiungo solo questa piccola cosa, che quando il Signore parla, ogni parola è una parola piena, totale, nella quale ci sono tante piccole sfaccettature come sono quelle di un diamante, e una non esclude l'altra, anzi fa brillare maggiormente anche l'altra, e lo spirito ci aiuta a fare discernimento e ad accogliere solo quelle che appartengono davvero al Signore e alla sua via. E quando Gesù dice ottenere la redenzione totale dell'umanità, è bello perché questo significa non perdere nessun uomo, ma significa anche riportare l'uomo secondo quel progetto che è stato pensato dal Padre quando siamo usciti dal suo seno. E quindi se il Signore ci dice che dobbiamo entrare nel regno con la veste della grazia, con l'abito nuovo, come ci insegna nelle parabole, ecco, nella divina volontà possiamo tornare senza abito, possiamo tornare nudi, perché per grazia ci viene donata quell'innocenza con la quale siamo stati creati. E allora possiamo davvero desiderare di essere vestiti di luce. E quando uno è vestito di luce non ha bisogno di altre cose. E io credo che questa luce da molti fratelli si veda. E per questo rendo grazie al mio Dio. E poi Gesù ti amo. Fa di me quello che più ti piace e fa in modo che io rimanga fedele sempre. Non so come devi fare, ma so che tu lo farai. Fiat.
Grazie Gigi.
Non piangere, mamma.
Infatti Adamo ed Eva erano vestiti di luce, non avevano bisogno delle foglie di fico.
Sì, non servivano.
Non servivano.